Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, un'ora insieme per parlare di clima, di ambiente, di risorse, di transizione energetica, di giustizia climatica e insomma lo sapete ormai. Siamo, chissà che edizione siamo, cara Marianna Osuelli.
Abbiamo visto che siamo al nono anno.
Siamo al nono anno, vedi?
Cioè, compresa C'è Luce, che era la vecchia trasmissione, però insomma...
Ci picchia, quante cose vi abbiamo raccontato da questi microfoni e allora, in studio Elena Mordiglia e Marianna Osuelli.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera, in redazione Gianluca Ruggeri e Lorenzo Tecleme, che ci raggiunge tra pochissimo. Prima i nostri contatti, quelli della diretta, 331-614-013 per SMS, Telegram e WhatsApp, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail, e poi clima@radiopopolare.it per le vostre mail quando non siamo in onda. E invece, cara Marianna, i contatti di è nostra, quali sono?
Anche i contratti sono importanti, però. Allora, i contatti info@lenostra.it e poi il numero verde 800 593 266, attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 16.
Un piccolo riassunto della puntata di oggi, di che cosa parleremo?
Allora, di nucleare, come si fa a non parlare di nucleare in questi giorni? Nelle note del prof, poi parleremo di gruppi di autoconsumo collettivo, che sarebbero le comunità energetiche dei condomini, per farvi capire, con Annalisa Rizzo di E Nostra e Daniele Ferrari, che è un ascoltatore, vabbè, poi ne parleremo, comunque un ascoltatore ingegnere che ha fatto proprio un gruppo di autoconsumo collettivo, quindi ci racconterà la sua esperienza concreta a Milano. E poi infine parleremo di diplomazia climatica con Valeria Zanini di Ecco.
Andiamo però subito alla nostra rassegna stampa, come da tradizione, a cura del nostro Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo.
Ma ciao, come state?
Ciao, ciao. Bene, bene, tu come stai?
Bene, accaldatissimo, muoio di caldo.
Ah, vedi, fa caldo lì?
Fa caldo, fa caldo. Voi vi sento allegre, là no. Le potente aria condizionata di Radio Popolare vi tiene fresche.
Ma guarda, stasera a Milano fa fresco, lo so che è incredibile, ma fa fresco. C'è stato un temporalone, ho visto venendo qua anche diversi rami saltati. Quindi in realtà la serata è fresca. Oggi sei tu a invidiare noi, mentre di solito è il contrario. Senti, dove ci porti questa sera per cominciare?
Vorrei dire che vi porto al fresco, diciamo, più ancora dove siete voi, ma sarebbe una bugia, e vorrei anche dire che vi porto i mondiali, che effettivamente è il primo tema di oggi, ma da italiani usare questa frase rischia di suonare un pochettino ironica, quindi diciamo che stasera vi parlo dei mondiali di calcio maschile che si aprono domani con la prima partita, con l'inaugurale Messico contro Sudafrica. Come sapete, noi dai mondiali siamo rimasti vergognosamente fuori, come sapete questi mondiali del 2026 si giocano tra Stati Uniti, Canada e Messico, appunto, e come sapete se ne sta parlando anche perché il nostro sempre più amato Donald Trump ne sta facendo un'occasione di propaganda per sé e per il suo governo, eclissando tra l'altro gli altri due paesi, Canada e Messico, che organizzano alla pari. Quello che però forse non sapete, e che è centrale qua, la ragione per cui ne parlo, è che tra le grandi preoccupazioni delle squadre che sono arrivate in Nord America, oltre alla possibilità di essere deportati per sbaglio dall'ICE, avete visto, di un allenatore che è stato cacciato senza nessuna ragione, solo perché era un po' troppo scuro. Vabbè, dicevamo, fra le preoccupazioni delle squadre c'è la crisi climatica.
Eh sì, perché già di per sé in Messico, anche nel sud degli Stati Uniti, a giugno non è che faccia proprio freddo, potrebbe fare un discreto caldo e realisticamente ne farà ancora di più con l'arrivo del Niño, che come sappiamo è quel fenomeno meteorologico ciclico che aumenta le temperature medie globali per un po', e quest'anno tra l'altro ci sarà un super El Niño, da quello che dicono gli esperti. Aggiungiamoci poi la crisi climatica, il risultato è che il rischio i giocatori inizino a sentirsi male a metà partita molto alto.
Decisamente alto, e stiamo anche iniziando a stimare quanto. Lo ha fatto in particolare un ricercatore italiano, si chiama Davide Faranda, che ha pubblicato in queste settimane uno studio proprio sui possibili effetti del riscaldamento globale su questi mondiali che stanno iniziando. È ancora un preprint, vuol dire che va ancora, diciamo, validato dalla comunità scientifica, ma ha fatto comunque già molto parlare di sé. Io per esempio ho letto una bella intervista su Repubblica, andatevela a recuperare, proprio a lui, a Davide Faranda, e perché in effetti lui ha trovato delle cose notevoli. Lui si concentra, lui e i suoi colleghi, sulla temperatura di Bulmu bulbo umido, vedete che manco so pronunciarlo, che è il criterio medico per valutare la pericolosità delle temperature. E questa temperatura del bulbo umido, secondo le previsioni e i modelli che abbiamo, sarà praticamente sempre superiore ai limiti consigliati dai medici nelle partite giocate in una serie di posti, specie quelli più a sud, come Miami, come Kansas City, come Atlanta. Sempre secondo la ricerca, in un mondo in cui non esiste la crisi climatica, questi stessi mondiali avrebbero avuto il 20% in meno di situazioni di rischio dovute alle alte temperature. E la FIFA, gli organizzatori, che fanno? Fanno sapere che non c'è da preoccuparsi, che saranno attenti al benessere dei giocatori e dei partecipanti, aggiungo io, e che comunque in alcuni stadi c'è l'aria condizionata anche in campo. E questo singolo dettaglio, cioè lo stadio enorme, tutto con l'aria condizionata, è una delle cose più statunitensi che abbia mai sentito in vita mia.
In effetti, lo stadio climatizzato è veramente una cosa americana, quanto l'hamburger e gli school shooting. Ma ancora più americana è la notizia che vi diamo ora. PJM, che è uno dei principali gestori della rete statunitense, la rete appunto negli Stati Uniti è spezzettata, non è gestita a livello federale, e questa PJM gestisce i cavi dall'Illinois fino alla costa est. Secondo Bloomberg sarebbe in estrema difficoltà, fino al punto da ipotizzare la sua decomposizione in diverse aziende diverse, e la colpa è dei data center. L'intelligenza artificiale infatti ha portato a un boom nella costruzione di server, quei server appunto consumano elettricità e PJM non riesce a star dietro alle nuove richieste, al flusso di energia che richiedono. Ed è l'ennesima conferma che dell'energia che l'intelligenza artificiale richiede dovremmo iniziare a parlarne seriamente.
Eh sì, e continuiamo a parlare anche qua di reti elettriche con un'altra notizia, in realtà questa con un po' meno pessimismo. C'è un report di una società di consulenza, si chiama Rystad Energy, che dice che quest'anno gli investimenti nelle reti elettriche supereranno i 650 miliardi di dollari a livello globale. È un aumento del 5% rispetto al 2025 ed è il doppio degli investimenti che si registravano nel 2020. È una crescita importante, la si spiega in parte con l'accesso all'energia che cresce in alcune parti dell'Africa, dell'Asia, posti meno connessi e meno elettrificati di ora. E in parte, però, proprio alla crescita di solare ed eolico, che hanno bisogno di più interconnessione, oltre che al processo di elettrificazione stessa, il fatto che sempre più consumi li facciamo passare dall'elettricità, perché l'elettricità è il tipo di energia che sappiamo produrre in modo pulito, con poche altre eccezioni. E, come dire, lo diciamo sempre, ma lo ripetiamo una volta in più, i dati ci continuano a spiegare che, pur lenta, pur con mille difficoltà, la transizione energetica alla fine nel mondo prosegue e sta proseguendo. Ci ho detto, ve l'ho detta tante volte questa cosa, non mi ripeto troppo, fa caldo, sto sragionando, finisco con un paio di notizie brevi. Prima notizia breve, vi ricordate quell'onirico momento storico, grosso modo 2019-2021, una vita fa, in cui aziende e realtà internazionali ogni giorno lanciavano obiettivi per le emissioni nette zero, proprio così, come fossero caramelle, poi magari non sempre credendoci davvero. Ecco, all'epoca anche l'Air Transport Association, che riunisce l'azienda, insomma, l'associazione che riunisce le aziende del settore aereo, aveva fatto lo stesso, aveva detto che entro il 2050 avrebbero raggiunto il net zero. Il come però non era chiaro e oggi abbiamo la conferma che forse a quell'impegno non è che ci credessero così tanto, forse non era così tanto serio. Willie Walsh, che è dell'International Air Transport Association e presidente, ha detto l'altro giorno al Guardian che, cito, la speranza sta rapidamente svanendo. E cosa vuol dire? Vuol dire che è necessario stabilire una nuova tempistica realistica. Tradotto dal burocratese e corporatese, lasciateci inquinare un po' di più. Seconda notizia breve, questa volta è più simpatica. Io non so se vi ricordate, ne abbiamo parlato diversi mesi fa ormai, della vicenda di Mauna Loa. Nel caso, riassuntone, alle Hawaii, appunto a Mauna Loa, c'è il più importante osservatorio climatico del pianeta, che si occupa soprattutto di monitorare il livello di CO2 in atmosfera. Di solito, quando vediamo i nuovi dati sulla CO2 in atmosfera, vengono da là, vengono dall'osservatorio di Mauna Loa. Che è successo? Quando Donald Trump e Elon Musk si misero a studiare tagli e privatizzazioni, a più non posso, ovviamente non gli parve vero di tagliare anche i fondi per questo centro. D'altronde il ragionamento era: se il cambiamento climatico non esiste, perché mai dovremmo spendere i soldi del contribuente americano per studiarlo? Meglio darlo, meglio usare quei soldi in tagli alle tasse ai nostri amici. Si era aperta tutta una lotta politica e legale sul tema, la notizia aveva fatto il giro del mondo. Per un po' il sito dell'osservatorio, tra l'altro, era finito offline, ma qua c'è la notizia di oggi, e cioè che alla fine i lavoratori e la comunità scientifica hanno avuto la meglio. L'osservatorio è rifinanziato e addirittura dovrebbero aumentare i fondi a sua disposizione.
Grazie mille, grazie Lorenzo Tecleme. No, non sappiamo mai se ringraziarti, però vabbè, adesso.
Perché no?
No, no, adesso hai finito con una nota positiva, quindi ti ringraziamo. Altre volte non siamo così fortunate, ma ti sentiremo più tardi.
Vediamo che io vi chiedo scusa, facciamo il contrario. Cioè io vi chiedo perdono alla fine.
Mi sembra una bella idea. Grazie Lorenzo, a dopo.
Ciao, un abbraccio.
Ciao, ciao, ciao. E questa la sapete, è la sigla dell'editoriale del nostro Gianluca Ruggeri, quindi delle sue note del prof. Allora scopriamo insieme di che cosa ci parla questa sera.
Chi segue il Giusto Clima sa che siamo da sempre impegnati nel processo di decarbonizzazione. Il nostro nemico, diciamo così, da sempre sono le fonti fossili e in particolare gli impatti delle fonti fossili sulle nostre società, sulla dimensione ambientale, ma soprattutto sulla dimensione umana. E in un processo di decarbonizzazione potrebbe avere un ruolo, e probabilmente avrà a livello mondiale un ruolo, l'energia nucleare. Nel nostro statuto, nello statuto della cooperativa nostra, però ci siamo dati come obiettivo quello di realizzare un modello energetico sostenibile, democratico, partecipato, cooperativo, resiliente e basato sull'utilizzo esclusivo di energia da fonti rinnovabili. E quindi nella missione di Enostra assolutamente non c'è l'energia nucleare. Dopodiché, appunto, nella missione di Enostra le fonti rinnovabili sono soltanto un pezzo di un progetto ben più ampio che secondo noi ha delle caratteristiche, proprio perché è democratico, partecipato e cooperativo, che mal si conciliano con una energia come quella nucleare. Però di per sé non ci siamo mai messi a fare la guerra appunto all'energia nucleare. Il nostro avversario, il nostro obiettivo è quello di ridurre e annullare la produzione di fonti fossili e la produzione di gas serra. In questo quadro, il fatto che da qualche tempo in Italia ogni ragionamento che si fa sull'energia ruota attorno all'energia nucleare non ci lascia indifferenti. E il fatto che la settimana scorsa il governo abbia approvato, o meglio, il Parlamento abbia approvato la legge delega, che delega appunto il governo a legiferare negli anni a venire su questa materia, non ci può lasciare indifferenti. Ma non tanto perché si legifera sul nucleare, quanto piuttosto perché si rinuncia a legiferare su tutto il resto. Su tutto il resto che servirà anche se nel nostro sistema energetico dovessero esserci centrali nucleari. Una cosa che noi crediamo non sia necessaria per tutta una serie di motivi che cerchiamo di spiegarvi praticamente ogni settimana, ma se anche qualcuno ritenesse che sia opportuno e necessario sviluppare impianti nucleari, comunque noi dovremmo fare tantissime altre cose, dovremmo fare l'elettrificazione dei consumi finali, perché se abbiamo una caldaia a gas a casa non è che la possiamo alimentare con l'energia elettrica prodotta da nucleare, dobbiamo metterci una pompa di calore. Così come se abbiamo un veicolo a benzina o a gasolio, non lo possiamo alimentare con l'energia elettrica prodotta da fonti nucleari, dobbiamo sostituirlo con un veicolo elettrico. Di tutte queste cose, così come di qualsiasi intervento a favore dell'efficienza energetica, di tutte queste cose non c'è nessuna traccia. Il nostro governo addirittura non ha ancora implementato il piano di esecuzione previsto dalla direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici, cioè la famigerata direttiva Case Green. Ecco, il problema del nostro governo è l'assenza totale di un quadro generale in cui inserire provvedimenti che magari non ci fanno particolarmente piacere, su cui magari non siamo d'accordo, ma nel momento in cui addirittura manca tutto questo quadro generale, diventano totalmente incomprensibili, insostenibili. E in questo quadro generale, in cui l'Italia si sta allontanando dagli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, 2035, 2040, se guardiamo per esempio la traiettoria di sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese, è clamoroso il distacco che aumenta tra quello che dovrebbe essere l'obiettivo e quello che ci dicono i dati. A tutto questo, che è qualcosa di medio-lungo periodo e che ovviamente non riusciremo a rispondere col nucleare, perché ha dei tempi che non si conciliano con gli obiettivi al 2030, che è tra solo 4 anni, in tutto questo in più viviamo una fase di crisi energetica che richiederebbe delle misure nell'immediato, misure che noi chiediamo almeno da marzo. Vi ricordate, per esempio, avevamo chiesto di anticipare la fine della stagione di riscaldamento in modo da non sprecare gas. Era un aprile caldo, si potevano spegnere le caldaie 15 giorni prima del previsto. Persino Cingolani, che non è stato da questo punto di vista un ministro me memorabile, nel 2022 realizzò un piano che ebbe effettivamente dei risultati. Si poteva fare molto meglio, si poteva fare molto di più, ma quantomeno qualcosa è stato fatto. Oggi l'unico provvedimento che il governo italiano prevede per affrontare la crisi energetica è la riduzione delle accise sui combustibili, benzina e gasolio, che è esattamente il contrario di quello che servirebbe, perché ridurre le accise fa pensare che non ci sia nessun problema, che non ci sia nessuna crisi e che quindi possiamo continuare a bruciare benzina e gasolio esattamente come prima, quando invece dovremmo dare dei segnali di prezzo, come si dice, cioè dovremmo far capire che meno si consuma, meglio è. Poi, chiaro, potremmo prevedere delle misure di sostegno ai redditi medi e bassi, che non passano attraverso la riduzione dei consumi, dei prezzi di benzina e gasolio, ma integrazioni del reddito come fu fatto per esempio ai tempi del Covid. Ma di tutto questo di nuovo non c'è traccia. Quindi, dentro questo deserto totale di provvedimenti e di pianificazione nel campo energetico, una legge delega come quella che verrà probabilmente approvata sembra molto essere uno specchietto per le allodole, una scusa per non fare nulla oggi e rimandare tutto al domani, tutto a dopo le elezioni del prossimo anno, e fare per l'ennesima volta gli interessi di Eni. Non è strano, non è qualcosa che ci sorprende, è l'ennesima dimostrazione della incapacità di quello che dovrebbe essere il Ministero della sicurezza energetica, appunto, di rassicurarci da qualsiasi punto di vista su questi temi.
Grazie, grazie al nostro Gianluca Ruggeri e alle sue note del prof. Ci ritroviamo la prossima settimana con una nuova puntata. Cambiamo argomento e tra le configurazioni introdotte dal decreto CACER, quello delle comunità energetiche rinnovabili per intenderci, ce n'è anche una di cui si parla molto meno, nonostante abbia un grande potenziale nelle città, e cioè quella dei gruppi di autoconsumo collettivo. In questo caso non è un paesino o un quartiere a condividere l'energia di un impianto, ma è un condominio. Quindi c'è un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio che fornisce l'energia alle utenze residenti. Ne parliamo questa sera con due persone, Annalisa Rizzo, che è responsabile del team CER di Enostra. Ciao Annalisa, benvenuta.
Buonasera, grazie per l'invito.
Buonasera, e Daniele Ferrari, che è un ascoltatore di Radio Popolare, ma soprattutto è un ingegnere che ha realizzato insieme ai suoi vicini un gruppo di autoconsumo collettivo proprio nel suo condominio. Buonasera, benvenuto. Ciao Daniele.
Buonasera, un saluto caro a tutti gli amici di Radio Popolare.
Annalisa, partiamo un attimo da te per chiederti un quadro della situazione attuale in Italia delle CER e anche dei gruppi di autoconsumo collettivo, perché l'ultima volta che abbiamo parlato di comunità energetiche qua al Giusto Clima probabilmente era a novembre, quando c'era stata quella notizia del taglio delle risorse derivanti dal PNRR proprio dedicate alle configurazioni CACER, appunto, che dicevamo sono sia le CER che i gruppi di autoconsumo collettivo. E proprio oggi il coordinamento Free ha lanciato un appello per chiedere al governo di mantenere queste risorse per tutti i progetti che hanno fatto richiesta dei finanziamenti, e poi c'è questa scadenza del 30 giugno proprio tra poco, per la valutazione dei progetti appunto da finanziare. Quindi ti chiederei se ci aiuti a inquadrare un po' la situazione attuale.
Sì, allora lo sviluppo appunto delle configurazioni di autoconsumo viene supportato con questi incentivi, due forme di incentivo. Uno, il PNRR di cui stiamo parlando, quindi un contributo a fondo perduto che permette nei comuni sotto i 50.000 abitanti di avere il 40% per realizzare un impianto fotovoltaico poi da inserire o appunto in una comunità energetica o in un gruppo di autoconsumo. E questa era una misura molto potente per promuovere la generazione diffusa, quindi tanti impianti posseduti dai cittadini e dai condomini, diffusi su tutto il territorio, anche nelle zone periferiche. Il taglio del contingente destinato al PNRR a 10 giorni dalla scadenza per presentare la domanda ha mandato chiaramente nel panico, ma veramente anche in difficoltà economica, sia chi contava di ricevere il beneficio, sia tutte anche le imprese che ruotavano intorno al sistema. Adesso siamo alla scadenza per cui si avrà una valutazione, quindi si spera una valutazione di quelle presentate che rientrano nel contingente, ma già si sta parlando appunto delle azioni per ripristinare quello che era tutto il finanziamento che avrebbe potuto permettere la realizzazione degli impianti, delle domande presentate entro la scadenza prevista, quindi quella del 30 novembre. Questa però è solo una parte, quindi il PNRR, sappiamo che non, PNRR è stata una misura molto importante. L'altra è la tariffa premio. La tariffa premio è quella che appunto premia il comportamento virtuoso dei cittadini che riescono ad accorciare la distanza sia geografica sia temporale tra produzione e consumo. è quello che avviene in tutta Italia, quindi non soltanto nei comuni sotto i 50.000 abitanti, ma anche nelle grandi città. E quindi è importante ricordarsi anche che c'è l'incentivo che permette di portare comunque avanti i progetti di comunità energetica e di gruppi di autoconsumo, e che dura 20 anni, quindi è un incentivo su un comportamento virtuoso che ha una durata di 20 anni. Certo, di nuovo abbiamo una scadenza che incombe, perché gli impianti incentivabili devono presentare richiesta entro il 31 dicembre del 2027. È importante che anche qua si faccia un'operazione congiunta per spostare questa scadenza.
Ecco, gli incentivi di cui parlavi, lo dico a beneficio delle ascoltatrici e degli ascoltatori, sono gli incentivi sull'energia condivisa, ovvero quell'energia che viene consumata dai membri della comunità energetica o del gruppo di autoconsumo collettivo nel momento in cui l'impianto la sta producendo. Quindi questo per spiegare un po' il meccanismo in maniera proprio parole povere, perché probabilmente non è correttissimo quello che ho detto, però per farci capire. E allora, Daniele, abbiamo qua la fortuna di avere un ingegnere, l'ingegnere Ferrari, Daniele Ferrari, che appunto è riuscito a portare a termine un progetto di autoconsumo collettivo nel suo condominio a Milano, e quindi ti chiederei se ci puoi spiegare in breve che cosa sono i gruppi di autoconsumo collettivo, a partire proprio dalla tua esperienza concreta.
Bene, bene. Allora, gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, questa è la definizione esatta che dà il GSE, il gestore del sistema energetico, che ha recentemente cambiato i nomi di questa configurazione da AUC ad ACC, appunto consumatori collettivi. Come avete detto, in realtà non è un incentivo, ma una tariffa premio, perché va a sostenere per 20 anni, come avete detto, il consumo nel momento in cui viene prodotta energia, e quindi va a indirizzare una pratica sostenibile di consumo elettrico. La si può richiedere a livello di condominio, che quindi è una versione in piccolo della CER, comunità energetica rinnovabile. Quindi il gruppo di autoconsumatori, e quindi i condomini che aderiscono a questa specie di associazione, non necessitano dell'intermediazione di un soggetto giuridico nuovo come per la CER. Per la CER bisogna costituire una partita IVA nuova di fatto, mentre basta il codice fiscale del condominio, e questa è una notevole semplificazione.
Posso interrompervi solo un secondo? Vorrei chiedere a tutti e due se c'è modo di migliorare un po' la qualità del vostro audio. Se per caso state usando delle cuffie, magari proviamo a toglierle. Se siete col viva voce, proviamo a toglierle, perché tutti e due vi sentiamo un po' male. Adesso scusa, ti ho interrotto, e prosegui pure Daniele, scusami.
Mi senti bene?
Sì, forse già un po' meglio.
Ho tolto le cuffie, come hai detto tu. Va bene, quindi ci siamo detti che appunto basta il codice fiscale del condominio, perché i rapporti tra i condomini vengono regolati attraverso quello che è un contratto di diritto privato che si chiama regolamento, che potrebbe anche essere un verbale di un'assemblea condominiale, dove si vanno a definire le regole con cui verranno distribuiti le tariffe premio, e nel modo con cui si entra e si esce da questo gruppo. A questo punto, una volta che si è sottoscritto questo contratto, specie di contratto privato, lo si fa, si può procedere con la realizzazione dell'impianto e presentare, si raccolgono le adesioni di tutti gli aderenti, appunto, e si fa la richiesta al GSE per richiedere la tariffa premio. A questo punto la cosa che fa un po' la differenza per me fra CER e gruppi di autoconsumo, a parte la complessità, è il fatto che c'è un rapporto molto diretto tra quello che uno consuma, e quindi la pressione più educativa del gruppo di autoconsumo nel migrare i consumi verso le giornate, verso il giorno, quindi la lavatrice, la lavastoviglie si fa partire di giorno, non si fa partire alle 11 di sera, perché conviene a tutti, e questo governa i consumi verso uno scenario sostenibile. In più, aderire a un gruppo di autoconsumo permette di configurare impianti fino a 200 kW, che sono abbastanza grossi, che non potrebbero essere configurati se non con una partita IVA, cosa che per un condominio diventa una complessità superiore. Occorre praticamente fare una società tra i condomini, che è un concetto assurdo.
Mm-hmm. Allora, siccome comunque delle, tra le configurazioni CACER, appunto, di cui appunto abbiamo detto che fanno parte sia le comunità energetiche che i gruppi di autoconsumo collettivo, le comunità energetiche sono molto più conosciute dei gruppi di autoconsumo collettivo e sono molte di più, quindi Annalisa ti volevo chiedere come mai le comunità energetiche si sono diffuse molto di più rispetto ai gruppi di autoconsumo collettivo?
Allora, oggi mi sembra al 31 di maggio ci sono circa 4.000 configurazioni incentivate sul GSE, di cui 9 su 10 sono comunità energetiche e una è un gruppo appunto di autoconsumo collettivo. Nonostante questa disparità enorme fra le configurazioni attivate, poi in media hanno entrambe 10 membri ciascuna. Quindi ancora sono delle entità molto piccoline. Diciamo che la difficoltà per i gruppi di autoconsumo è che queste 10 persone vanno trovate all'interno dello stesso condominio, e chiunque abiti in un condominio e abbia avuto a che fare con dei lavori condominiali, delle assemblee condominiali, sa quanto spesso si debba parlare per numerose riunioni degli stessi argomenti prima che si avverta veramente l'importanza, il senso di quell'investimento. Mentre la comunità energetica permette di aggregare persone che magari appunto sono convinte sul progetto, condividono una visione dei valori su un perimetro molto più ampio, che è quello della cabina primaria. Quindi ci sono delle difficoltà che sono proprio relative al fatto che il perimetro più stretto forza al dialogo con le persone raccolte dentro il perimetro, che quindi non per forza hanno le stesse priorità e le stesse urgenze, e questa è la prima difficoltà. E l'altra è che a volte non si sa bene come utilizzare la superficie del tetto condominiale, quindi che per forza tutti debbano partecipare. In realtà uno potrebbe anche realizzare un impianto sui propri millesimi in copertura e poi mettere l'energia prodotta in condivisione, quindi non per forza in realtà l'investimento deve essere sostenuto da tutti i condomini. Questo però complica a volte ancora di più l'interlocuzione, perché bisogna che ci sia appunto qualche esperto a guidare il processo e a spiegare anche tutte le possibilità che appunto non sono vincolanti per tutti i condomini.
Certo, e siccome abbiamo qua proprio qualcuno che è riuscito invece a portare a termine un progetto di gruppo di autoconsumo collettivo in un condominio milanese, Daniele, tu come avete fatto voi da un punto di vista proprio relazionale e decisionale, come è andato il processo e che cosa ha favorito, diciamo, un esito positivo di questo processo?
Ma se ne parlava da qualche anno in realtà della possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico, aspettando un po' questi incentivi o tariffe che potevano essere. Di fatto il nostro condominio è veramente ben esposto, ha una superficie del tetto verso sud proprio utile e funzionale, e questo è un elemento importante dal punto di vista tecnico e progettuale. A questo punto, una volta che ad aprile 2024 è stata formalizzata la procedura per l'adesione, siamo partiti sul serio. E quindi ho presentato un progetto preliminare ai consiglieri, convincendoli di fatto, e mi hanno seguito, per cui avere sponsor interni che abbiano una considerazione, che abbiano, quindi siano ascoltati, assolutamente è importante. Mm-hmm. Però per me la parola chiave è: va presentato come un buon investimento. E questo per me, poi lo vedremo dopo, magari se parliamo di aspetti più economici, è un elemento determinante.
Sì, assolutamente, volevo chiederti proprio sull'aspetto economico anche, se poi avevi anche qualcosa da aggiungere su, diciamo, le decisioni in sede di assemblea è sicuramente utile, però l'aspetto economico è poi spesso uno degli elementi che più blocca le decisioni nei condomini, per cui... Quali sono i benefici che si ottengono dal gruppo di auto? Vai.
Esatto, il tema è che volevo magari riprendere un piccolo argomento che ha citato prima, il fatto dell'utilizzo dell'area comune. Conoscere la normativa importante, quindi codice civile, codice 1120, autorizza la realizzazione di impianti fotovoltaici a maggioranza di millesimi e di presenti a un'assemblea. Questo per noi è stato importante perché abbiamo forzato in questo senso anche una limitatissima resistenza che avevamo all'interno, quindi ci sono aspetti legali da considerare. Avevamo con noi anche l'amministratore a sostenere questo. Dopodiché, come ho detto prima, l'impianto l'AUC è un investimento e purtroppo non si parla mai di investimenti in un condominio, si parla solo di costi e gli amministratori stessi parlano solo di costi, mentre questo va presentato con un bilancio pluriannale che ha un ritorno di investimento, un ROI e un payback, e cioè un tempo entro il quale ritorna dall'investimento. E questo è stato un fatto chiaramente un progetto e quindi un po' tagliato dal punto di vista aziendale, però ha convinto l'assemblea ad aderire al progetto anche con elementi o emotivi in un certo senso, no? Quindi quando ho presentato in assemblea la questione parlavo di aspetti economici, ma poi guardavo negli occhi anche i nonni parlando dei loro figli, dei loro nipoti e del miglioramento del contributo che avremmo dato a migliorare l'ambiente. Ecco. Dopodiché gli aspetti economici, se vuoi li approfondisco un attimo, però sì, sono fondamentalmente tre. L'impianto è collegato al contatore condominiale, non quindi ai contatori dei singoli utenti, e quindi va a sostenere un autoconsumo dei contatori condominiali, del contatore condominiale, e quindi sono minori costi che hanno un peso, perché ormai in questo periodo la tariffa, noi paghiamo una tariffa superiore ai 30 centesimi al kilowatt ed è cresciuta negli ultimi mesi. Dopodiché si vende l'energia in eccesso attraverso un contratto e genera dei ricavi. Ne abbiamo minori costi, risparmi, abbiamo ricavi e poi abbiamo la tariffa premio. Ora, mentre i ricavi, ahimè, stanno decrementando perché l'offerta che c'è oggettivamente durante il giorno di energia rinnovabile ne fa abbassare il prezzo, anche se per noi non è mai abbastanza, ma di fatto ne fa abbassare in prezzo, la parte tariffa premio invece è pensata per sostenere questo prezzo e quindi ha un valore che rimane costante nel tempo e ha un suo impatto e quindi a questo elemento. Dopodiché c'è l'aspetto fiscale, perché un investimento è dedotto al 50% in 10 anni come tutti questo tipo di investimenti.
E volevi aggiungere l'aspetto sociale, diciamo, del valore che le avete dato?
La cosa che questo impianto è un impianto che che è in grado di risparmiare 14 tonnellate di CO2 all'anno, e che sono l'equivalente di 400 alberi piantati, no? E quindi uno comincia a dare questi numeri e le persone insomma ritengono di fare una cosa, certo, interessante. Per come è fatto il sistema elettrico, l'energia in più che noi produciamo resta in quartiere. E a me l'idea, e ho venduto l'idea che insomma che noi generiamo energia pulita anche per il bar sottostante, per il vicino che non conosciamo o per l'ospedale che abbiamo qua di fianco, è già un elemento importante. Dopodiché abbiamo un tempo di rientro dell'investimento di 5 anni, per questo per me è un buon investimento. Tra 5 anni decideremo se trasportare la tariffa premio in qualcosa di sociale, qualcosa che generi un valore per la comunità che ci sta intorno.
Ho visto che c'è un ascoltatore che chiede poi maggiori informazioni sul tuo esempio di gruppo di autoconsumo collettivo, quindi poi semmai vi si può mettere in contatto, visto che appunto ci hai scritto proprio perché volevi promuovere questa buona pratica. Sì, certo. E allora chiederei ad Annalisa... Che cosa, scusami?
Sì, sì. Poi vedremo, ricordo che per Milano Amat l'Agenzia di Mobilità Territorio e Ambiente ha uno sportello dell'energia che io supporto in secondo livello, nel senso che loro fanno il primo livello, prendono le considerazioni, dopodiché se ci sono scenari interessanti o interessati mi coinvolgono. Quindi comunque c'è anche strutturalmente, il Comune di Milano mette a disposizione un'organizzazione per supportare i cittadini in questo.
Certo, e allora chiederei un'ultima cosa ad Annalisa, e cioè diciamo se ci puoi dare un orizzonte temporale di questa esperienza sia di comunità energetiche che di gruppi di autoconsumo collettivo, cioè la durata degli incentivi eccetera, cioè è un'occasione che dobbiamo affrettarci a cogliere adesso?
Allora sicuramente quella dell'incentivabilità dell'impianto, si chiama incentivabilità, ma appunto è la richiesta della tariffa premio, quella di cui ha parlato appunto Daniele, ha una scadenza, nel senso bisogna fare la domanda entro il 31 dicembre del 2027, e quindi sì, per poter accedere a questa opportunità c'è bisogno di correre, insomma è una scadenza molto molto vicina. Sappiamo appunto l'iter è lungo, anche se giustamente il gruppo di autoconsumo non prevede un iter di costituzione di un nuovo soggetto giuridico, però in entrambi i casi comunque sono procedure che richiedono del tempo. Però questa non è mentre l'incentivo, appunto la tariffa premio, ha una durata di 20 anni, quindi ha un orizzonte piuttosto lungo. Però non vorrei che si leggessero le CER e gli AUC come un'esperienza a scadenza, cioè che hanno una durata, quindi una fine prevista di 20 anni. No, le CER e i gruppi di autoconsumo sono delle strutture, delle nuove strutture che permettono ai cittadini di avere un ruolo molto più attivo nel mercato elettrico, come ha descritto benissimo Daniele, e di essere anche più consapevoli di cosa vuol dire produrre energia per la propria utenza, per il proprio condominio, per il proprio quartiere. Quindi sono dei nuovi attori del mercato elettrico e letti in questa ottica non hanno assolutamente scadenza, anzi continueranno a crescere sia come soggetti che possono aggregare, ma anche come potenza che si va a sviluppare all'interno di questi nuovi nuclei, perché appunto gli incentivi o le tariffe premio sono un supporto per entrare prima dell'investimento, ma questo non vuol dire che una comunità energetica, ad esempio, non possa sviluppare impianti che hanno comunque una loro sostenibilità, sia come rientro dell'investimento, sia un impatto enorme, sia dal punto di vista ambientale, sociale ed economico sulla comunità.
Grazie, grazie Annalisa Rizzo e grazie anche a Daniele Ferrari. Purtroppo ci dobbiamo salutare, il nostro tempo è terminato e alla prossima torneremo a parlare di tutto questo.
Grazie, ciao, buona serata.
Grazie mille, buona serata.
Grazie a voi. Il Giusto Clima, Radio Popolare, si sta aprendo a Bonn in Germania l'incontro negoziale intermedio delle Nazioni Unite sul contrasto alla crisi climatica. Allora abbiamo colto l'occasione per fare un punto sullo stato di salute della diplomazia climatica insieme a Valeria Zanini del think tank Ecco, l'intervista di Lorenzo Tecleme.
Non se ne parla molto, ma in questi giorni a Bonn in Germania si riuniscono i diplomatici di tutto il mondo per l'incontro negoziale intermedio che porterà poi alla COP31, al negoziato vero e proprio delle Nazioni Unite sul clima di novembre. Approfittiamo quindi di questo momento per fare un po' un bilancio. Valeria, come sta la diplomazia climatica?
Allora, la diplomazia climatica sta in ripresa, mi viene da dire. Abbiamo avuto un anno ovviamente complicato per la diplomazia climatica, un po' perché da un lato la diplomazia climatica incontrava, diciamo, un ostacolo esterno che era relativo ovviamente alla crisi più ampia del multilateralismo, agli attacchi, come abbiamo visto, insomma, durante tutto l'anno, degli Stati Uniti a tutti gli spazi multilaterali sul clima, anche fiancheggiati dall'Arabia Saudita, dalla Russia, da Israele. Però ci sono stati, diciamo, due momenti molto positivi durante questi primi mesi dell'anno, ovvero la conferenza sulla transizione dei fossili di Santa Marta, che si è tenuta a fine aprile in Colombia e che ha, diciamo, dato avvio a questo nuovo gruppo più piccolo di paesi, però volenterosi di accelerare la transizione dei fossili e discutere davvero di quali sono le barriere, di quali sono le soluzioni e di come si possono implementare. E poi un altro momento secondo me molto significativo è stato a fine maggio l'approvazione della UN General Assembly, quindi dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della risoluzione che è stata proposta da Vanuatu per operazionalizzare il parere della Corte Internazionale di Giustizia sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico. Ed era un risultato che non era affatto scontato e che un po' secondo me ha ribadito non solo che gli Stati, no, sono qui e ovviamente stanno in una fase di competizione sui benefici della transizione, ma anche che è necessaria uno sguardo più anche di giustizia climatica e di cooperazione sui costi di questa transizione, che ci sarà, ci sono e bisogna affrontarli insieme. Quindi, diciamo, se all'inizio dell'anno secondo me la diplomazia climatica aveva una fase un po' più problematica, aveva bisogno un po' di ripensarsi, lo sta ancora facendo, non abbiamo risolto tutti i problemi che avevamo, ma questi due momenti secondo me hanno segnato un po' risottolineare l'urgenza di cooperare insieme per questo problema globale.
Quest'anno si celebrano i 10 anni dall'accordo di Parigi, non dalla sua firma ma dalla sua adozione. All'epoca era il modello per affrontare la crisi climatica. Oggi cosa ne è rimasto a 10 anni di distanza? Cosa ha funzionato dell'accordo di Parigi e cosa invece no?
Allora, Parigi aveva risposto un po' al fallimento, c'è chi dice fallimento, c'è chi dice comunque Kyoto è andata bene, però diciamo al fallimento di Kyoto, e Kyoto aveva un grande problema, che aveva una struttura, come si dice, top down, quindi dall'alto indicava quali erano le riduzioni di emissioni che dovevamo raggiungere, quali erano gli stati che dovevano fare, quale pezzo per farlo. Parigi ha risposto un po' dando una struttura più ibrida, più incentrata su un movimento bottom up, quindi sono gli stati che devono presentare le proprie ambizioni sotto un tetto globale che è quello, diciamo, di temperatura, no? Il limite massimo di 1,5 gradi che conosciamo, in cui poi gli stati si devono muovere cercando, con un meccanismo per cui ogni 5 anni si aumenta l'ambizione, di portare quello che possono portare. Questo meccanismo ovviamente ha delle falle, nel senso che è vincolante legalmente, ma è vincolante nel processo e non nel contenuto, quindi gli stati devono presentare queste strategie, ma non c'è stato, diciamo, spazio per dire quello che devono fare, quello che devono mettere all'interno di queste strategie. In questo momento, per esempio, per l'ultimo ciclo di queste strategie, gli NDC, mancano ancora molti stati, siamo intorno a una 50 che mancano, diciamo, al tavolo, all'appello. Cosa ha funzionato? Secondo me hanno funzionato varie cose. Intanto Parigi ha avuto il grande merito di creare la struttura di cooperazione globale, l'architettura di cooperazione globale, che ha spinto molti stati champion e poi gli altri che hanno seguito a investire talmente tanto su tutto il settore dell'energia pulita e quindi della decarbonizzazione e della transizione dai fossili, da renderlo economicamente conveniente. Cioè, ora c'è proprio un caso economico per farla questa transizione. Nel 91% degli stati del mondo è più conveniente installare un impianto solare più che un impianto fossile per produrre elettricità. Quindi, insomma, abbiamo, secondo me, in questi 10 anni abbiamo creato il caso economico per la transizione energetica, che era assolutamente necessario, e le ultime due crisi energetiche, e in particolare quella relativa alla guerra in Iran, hanno evidenziato ancora di più quanto i combustibili fossili pongano un problema di sicurezza economica e di sicurezza dell'approvvigionamento, quindi spingono ancora di più, diciamo, per la transizione dei fossili. Di questo sistema ovviamente ci sono ancora vari nodi che non funzionano e che vanno sciolti. Mi verrebbe da dire che uno dei principali è il fatto che stiamo installando moltissima capacità rinnovabile. L'anno scorso, insomma, tutto l'aumento della domanda elettrica è stato corrisposto da un aumento della capacità rinnovabile, quindi questo è ottimo. In due dei più grandi, diciamo, consumatori di carbone, in Cina e in India, abbiamo iniziato a vedere un calo del consumo di carbone nel settore elettrico, quindi benissimo. Però allo stesso tempo questo, diciamo, evidenzia due problemi dietro questo lato positivo. Il primo è il fatto che l'elettrificazione dei consumi finali è ancora troppo bassa, cioè a livello mondiale siamo appena sopra il 20%, e le COP in questo senso stanno raccogliendo questa criticità. È stato lanciato proprio ieri a Bonn, ai negoziati intermedi della COP, l'agenda della COP 31, e dentro ci sarà un target di elettrificazione, quindi questo è ottimo, e dall'altro il fatto che questa capacità rinnovabile che installiamo non sta davvero sostituendo quella fossile, e quindi i consumi di fossili continuano a crescere, sebbene negli scenari internazionali dovrebbero iniziare, diciamo, a raggiungere il picco tra il 2030 e il 2035 a seconda del combustibile, comunque non stiamo ancora facendo abbastanza, e in questo senso Santa Marta risponde un po' a questo bisogno. L'altra criticità è una criticità sul lato della finanza, perché ovviamente ci sono moltissimi paesi del mondo che ancora spendono di più in servizio del debito che in sanità o educazione o anche investimenti nel settore energetico, ovviamente, e in questi paesi si fa fatica a far fluire i soldi e gli investimenti privati che servono per portare avanti la transizione e effettivamente installare la capacità di cui c'è bisogno.
E a proposito di accordo di Parigi, Trump lo ha lasciato, lo sappiamo bene, quando Trump lo ha lasciato e ha abbandonato tutta la diplomazia climatica, ci siamo chiesti quel ruolo lasciato vuoto dagli Stati Uniti, se lo prende qualcuno, se lo prende l'Europa, se lo prende la Cina, non c'ho la risposta, quindi lo chiedo a te, qualcuno si è preso il vuoto lasciato da Trump?
Allora, secondo me è un po' cambiato lo spazio, mi viene da dire, nel frattempo, cioè alla COP30 ci siamo un po' tutti chiesti, ma questo spazio, giustamente come dicevi, degli Stati Uniti, chi se lo prende? In realtà, col fatto che alla COP30 siamo veramente entrati nella fase dell'implementazione, come si dice, no? Abbiamo discusso tutto quello che dovevamo discutere a livello di operazionalizzazione dei target, quindi, no? Di come mettiamo a terra l'accordo di Parigi. Ora bisogna proprio farle queste cose, e quindi in realtà secondo me si lascia lo spazio a dialoghi che sono molto più, diciamo, che hanno forse meno bisogno di avere una figura centrale come quella degli Stati Uniti, che lo è stata in molti negoziati, che ha ovviamente trainato anche accordi molto più ambiziosi insieme all'Unione Europea e al gruppo dei paesi più volenterosi. Ora è uno spazio in cui servono dialoghi con un investimento politico fatto in buona fede, in cui gli stati si presentano portando, diciamo, le proprie criticità e discutendo insieme di quali possono essere le soluzioni. Quindi mi viene da dire, no, secondo me, diciamo, il ruolo degli Stati Uniti non è stato realmente sostituito, un po' perché i sospetti che avrebbero potuto sostituirlo erano ovviamente l'Unione Europea, che già però ha un ruolo forte nella diplomazia climatica, nell'ultimo anno ha avuto un po' di crisi, ecco, e si sta anche ripensando, secondo me, sta ripensando il proprio ruolo e il proprio investimento in questo spazio diplomatico internazionale, e poi la Cina, che però ha anche una visione molto diversa di cosa vuol dire essere leader in assoluto come Stato rispetto agli altri Stati. Quindi no, la posizione degli Stati Uniti non è stata sostituita, mi viene anche da dire gli spazi sono cambiati e quindi è proprio cambiato il ruolo che i paesi giocano in questi spazi. E un po' vedremo questa nuova dinamica anche alla COP31, ma in qualche modo in una misura più piccola l'abbiamo vista già a Santa Marta.
Ti faccio un'ultima domanda. La diplomazia climatica è un campo importantissimo, è un campo a suo modo affascinante, ma è anche un campo che inevitabilmente sentiamo molto lontano dalle nostre vite. La percezione è che possono succedere cose belle o cose brutte nelle stanze dei negoziati, ma, come dire, noi non partecipiamo, noi persone comuni non tocchiamo palla. È davvero così, oppure c'è modo, dal basso, in modo collettivo, partecipato, organizzato, di incidere sui negoziati per il clima?
Ma no, diciamo, si può influire chiaramente, per me la dimensione più interessante è sempre ovviamente quella collettiva, perché penso che quella individuale, per quanto ovviamente essenziale, sia riduttiva e porti anche a una visione più frammentaria della società con cui si avanza poco, anche, diciamo, molto legato a un modello capitalistico per cui il nostro unico ruolo è legato a quello che consumiamo e alle nostre scelte di consumo. Non penso che sia così, anche se questo ovviamente gioca una parte. Penso che la collettività politica può fare tantissimo, in primis scegliendo chi votare e quindi leggendo i programmi elettorali, e tra l'altro in Italia questo è più rilevante che mai, visto, insomma, che ci avviciniamo alle elezioni l'anno prossimo, leggendo i programmi elettorali, vedendo cosa propongono effettivamente i partiti su uno dei temi che è tra i più importanti che abbiamo, perché come abbiamo visto non tocca solo la crisi climatica e quindi la nostra sopravvivenza come specie, che già non sarebbe poco, ma anche il costo della vita, che è uno dei temi principali ovviamente con cui dobbiamo fare i conti quotidianamente. Quindi c'è il mezzo diretto del voto, dall'altro ovviamente c'è l'organizzazione che può andare oltre, quindi chiedere ai policy maker più solidi, ma anche partecipare collettivamente per ripensare che cosa vuol dire essere cittadini e anche cosa vuol dire cittadini in economie in transizione, e quindi di cosa abbiamo bisogno e chiederlo.
Grazie mille, grazie a Lorenzo Tecleme per questa intervista a Valeria Zanini del Think Tank Ecco. E ecco, siamo arrivate alla fine della nostra puntata, cara Marianna, ma abbiamo ancora un paio di eventi da segnalare. Cominci tu, comincio io, comincia tu.
Allora, l'11 giugno, da domani, quindi 11, 12 e 13 giugno, al Teatro Scientifico Bibbiena di Mantova ci sarà il seminario estivo di Fondazione Simbola, in cui si parlerà anche dei nostri temi. In particolare vi segnaliamo la sessione pomeridiana di giovedì delle 15, crisi climatica e indipendenza energetica, con Francesco La Camera di Irena, Francesco Ferrante di Kyoto Club e molti altri. E poi la sessione pomeridiana di venerdì 12 dedicata a economia circolare e acqua.
Io invece vi ricordo che martedì 16 giugno alle 18.30 Gianluca Schinaia presenterà il suo libro L'età delle matrici alla libreria Cento Fiori di Milano, quindi in Piazzale d'Ateo, insieme a Emanuele Bonpan. E noi abbiamo finito anche questa puntata. Ricordiamo ancora una volta la nostra mail clima@radiopopolare.it, perché è lì che ci dovete scrivere se volete partecipare alle nostre rubriche, in particolare direi la rubrica che ci ha accompagnato, che oggi abbiamo saltato, avrete forse visto, ma che ci ha accompagnato per tutta la stagione, dedicata alla canzone, alla musica, alla canzone che vi ha in qualche modo ispirate e ispirati per quanto riguarda gli argomenti che trattiamo qui in trasmissione, quindi ambiente, clima, risorse, eccetera eccetera. Grazie a Gianluca Ruggeri e Lorenzo De Cleme in redazione, una buona serata da Elena Mordiglia
e da Marianna Oswelli.
Ciao!